Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
Ripagali secondo la loro opera e la malvagità delle loro azioni. Secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano.
Poiché non hanno compreso l'agire del Signore e le opere delle sue mani, egli li abbatta e non li rialzi.
Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera.
Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia. Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato questo salmo a motivo del primo versetto che dice: se tu resti in silenzio, mio Dio, se tu non parli, sono come chi scende nella fossa. Cioè, il silenzio di Dio è la morte dell'uomo, perché l'uomo è interlocutore di una parola che sempre lo precede. E l'uomo non si è dato la vita, non si è dato il padre, non si è dato il corpo, non si è dato la parola. C'è una parola che lo precede e lui è risposta a questa parola. Ma se questa parola tace, l'uomo è morto. Questa sera ci fermeremo sul silenzio di Dio.
Viene da dire però, proprio rispetto a questo che diceva Silvano, commento del Salmo, che quando anche noi fossimo nella fossa, ma ci lasciassimo raggiungere dalla parola di Dio, questa ci risollevererebbe, cioè ci farebbe uscire dal sepolcro, quando noi le consentissimo di entrare in noi.
E difatti questa sera vedremo il silenzio di Dio, cosa significa e quali sono i motivi di questo silenzio e come questo silenzio di Dio in realtà è molto eloquente. Non è Lui che tace, ma siamo noi che non vogliamo rispondere. Quindi il silenzio di Dio è la provocazione più grossa all'uomo, che si decida a rispondere. È il momento di massima rivelazione il suo silenzio. Ed è un tema molto caro alla nostra epoca e anche noi che ci domandiamo spesso: perché non sento Dio? E leggiamo il testo.
Sì, perché non parla, perché noi non ascoltiamo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 21. 23-27. Entrato nel Tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: «Con quale potere fai questo? Chi ti ha dato questo potere?» Gesù rispose: «Vi farò anch'io una domanda, e se voi mi risponderete, vi dirò anche con quale potere faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano tra sé dicendo: «Se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta». Rispondendo perciò a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale potere faccio queste cose».
Ecco, il brano, come vedete, inizia con la domanda a Gesù, una domanda non secondaria: gli domanda qual è il suo potere, il potere di fare le cose che abbiamo visto, cioè di purificare il Tempio, di dare una nuova immagine di Dio, una nuova immagine di uomo. Qual è il suo potere? E la parola potere viene fuori 4 volte, 2 volte nel primo versetto, una volta alla fine, una volta al centro. Qual è il potere di Gesù? È il potere che abbiamo visto dell'asinello. Che tipo di potere è? Come fare a capirlo? E Gesù, invece di rispondere qual è il suo potere, ci fa un'altra domanda che sembra non c'entri. Il Battista con quale potere parlava? Da Dio o dagli uomini? Il Battista chiedeva la conversione. E questi capi del popolo non rispondono perché il potere dell'asinello contesta radicalmente il loro modo di gestire il potere politico e religioso, e allora preferiscono non rispondere. E se uno non vuol rispondere, Dio tace, perché cosa deve dire? Cioè, noi siamo abituati a interrogare, e va bene, anche il professore interroga, è molto comodo interrogare. Noi innanzitutto siamo persone che devono rispondere. Si può anche interrogare la realtà per averla in mano, per manipolarla, così anche le persone. Ecco. In realtà sei disposto a cambiare parere, a cambiare posizione, a lasciarti interrogare? Ecco, se non sei disposto a cambiare parere, a lasciarti interrogare, a cambiare modo di agire, tu metterai in questione tutto, ma non ti metterai mai in questione e non capirai mai la verità. Capire la verità vuol dire mettersi in questione. E tante volte dietro le nostre domande a Dio c'è solo il cercare di smontarlo, moltiplichiamo le domande perché non vogliamo rispondere, cioè non vogliamo cambiare parere. Allora possiamo capire il potere di Gesù, il potere dell'asinello, solo se siamo disposti a cambiare. Se non siamo disposti, lui non ci dice nulla. C'è il silenzio di Dio. Per chi preferisce la propria certezza alla verità, c'è il silenzio della verità. Per chi preferisce il proprio interesse alla giustizia, c'è il silenzio della giustizia. Per chi preferisce star chiuso in se stesso, l'altro non ha più nulla da dire. E entreremo allora ordinatamente questa sera in questi temi, i temi appunto dell'interrogazione, del potere del Signore e della sua domanda a noi, e cosa ci impedisce di rispondere a questa domanda e del significato del suo silenzio quando noi non rispondiamo.
Versetto 23. Entrato nel Tempio, mentre insegnava, Gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli dissero: con quale potere fai questo? Chi ti ha dato questo potere?
Quel giorno prima Gesù era entrato nel Tempio con un'azione simbolica violenta di maledizione. Il Tempio era diventato luogo di rapina nei confronti dei fratelli, degli uomini e di Dio, e Gesù ha purificato il Tempio. E ora sta lui nel Tempio che insegna. Con la parola ha preso possesso del Tempio, la parola di verità. Ed è una parola che ha autorità, che compie quello che dice. E com'è che lo compie? Ecco, voi vi sarete accorti in questi anni, leggendo la Scrittura, che ci sono due modi di leggerla. Uno è quello di fare tante domande al testo. Per interpretarlo bene, poi l'hai addomesticato bene, poi te lo tieni in tasca, come tua certezza e talismano. Oppure quello di lasciarsi interrogare dal testo. Uno è quello di interpretarlo, l'altro è quello di lasciarsi interpretare, che è molto diverso. Noi siamo abituati a considerare i testi della Scrittura come una finestra sul cortile del passato, dove guardiamo fuori per vedere cos'è accaduto allora di preciso, con una buona curiosità, così sai, conoscendo bene anche il passato, comprendiamo meglio il presente e abbiamo tutto sotto controllo. La storia è maestra della vita, quindi è utile questa finestra sul passato. In realtà vi sarete accorti che il testo non è mai una finestra sul passato, è uno specchio che ti fa vedere cosa accade in te mentre leggi, che è molto diverso. Ti fa vedere la tua realtà, se tu vuoi. La tua realtà in tutte le dimensioni. È lo specchio della verità che è già dentro di te, ma che è coperta da tante cose. Ed è questa l'esperienza prima che abbiamo della parola. La parola possiamo interrogarla, capirla, addomesticarla, tenerla in tasca, oppure, come anche le persone, oppure possiamo lasciarci interrogare, lasciarci interpellare, cambiare, non averla in mano, ma essere nelle mani degli altri. Ecco, la verità non è mai qualcosa che si ha in tasca. Quando una ce l'ha in tasca non è più vera. Fosse anche per caso vera. La utilizza, si serve della verità. Servirsi della verità si chiama dir bugie. La verità la si serve. E sono due atteggiamenti opposti davanti alla verità e alle persone e a Dio. Ecco, e si avvicinano a Gesù mentre insegna i sommi sacerdoti e gli anziani che rappresentano il potere che Gesù ha messo in questione, il potere religioso, il potere politico, e l'ha messo in questione attraverso la storia dell'asinello, cioè nei confronti del potere che è prepotente, arrogante e tiene tutto in mano, Gesù contrappone il potere dell'asinello che è mite, umile, si consegna nelle mani di tutti e serve tutti. Quindi è la contestazione radicale del potere religioso e politico gestito come violenza. E allora gli chiedono: questo potere che tu hai manifestato entrando in Gerusalemme come Messia, purificando il Tempio, da dove ti viene? Il potere e la possibilità di agire, chi te l'ha data? Perché il potere indica la capacità della persona. Se viene da Dio, è il potere di Dio. Allora noi siamo finiti, se il potere di Dio è questo. E allora lo interrogano, è la domanda fondamentale. È questo il potere di Dio? E tenendo presente che la parola potere, in greco exousia, traduce una parola ebraica, shaltan, da cui la parola sultano, che è il potere di Dio, che la sua parola la si esegue. Se no c'è l'esecuzione capitale. Quindi è il potere della parola che è comunque eseguita. Ecco, questo tuo potere da dove viene? È vero o falso? Questo potere dell'umiltà, della mitezza, è da Dio oppure è un'invenzione tua? Non ti sembra che con questo metto in questione il Tempio, le idee di tutte le persone, metto in questione il mondo, il corretto ordine? Quindi è un'interrogazione forte. Tu con questo metti in crisi tutte le istituzioni, tutte le nostre certezze. Come ti permetti questo? Non so se è chiaro. È la domanda fondamentale su Cristo.
Mi soffermavo su un verbo che proprio adesso, riascoltando, colpiva. Cioè Gesù che insegna. Spesse volte torna l'espressione, raramente si dice che cosa insegnasse. E qui penso che in particolare si possa sottolineare che l'insegnamento di Gesù è una comunicazione. Ed è una comunicazione non tanto di idee, di principi, anche morali, nobili, ma è la comunicazione di se stesso. Ecco, per cui succede che non viene colto il suo insegnamento, la sua comunicazione, se appunto c'è una chiusura nei suoi confronti. E lui insegna, cioè lui comunica, ma se io non ricevo, se non sono sintonizzato, non lo accolgo, non imparo, non vivo. Gesù rispose: vi farò anch'io una domanda, e se voi mi risponderete, vi dirò anche con quale potere faccio questo.
Ecco, Gesù, da buon gesuita, risponde alla domanda con la domanda. Ma non è una furbizia per non rispondere, perché dice: se mai vi rispondo. Cosa vuol dire? Che per poter ottenere una risposta devi lasciarti interrogare, perché la risposta può essere molto diversa da quella che tu ti attendi, se no la tua non è una vera domanda. Vuoi quella risposta che fa comodo a te, non la verità. Quindi chi non è disposto a interrogarsi, è inutile che interroghi. Il suo interrogare è solo una furbizia, e in questo siamo abili, perché c'è sotto qualcosa di interessante, no? Sotto il nostro interrogare. Noi, interrogando tutto, alla fine abbiamo in mano tutto. E mentre l'uomo sostanzialmente non ha in mano le cose fondamentali. Il mio io non me lo sono dato io. La parola non me la sono inventata io. L'altro non me lo invento io. È una relazione. E la relazione, io stesso sono relazione di qualcosa che ho ricevuto. E c'è quasi nell'uomo una rimozione del suo principio. Non vuole accettare di avere un principio, di avere un padre, cioè di essere figlio. Vuole avere in mano il suo principio, interrogandolo, io c'ho in mano anche quello, mentre invece non c'ho in mano la mia nascita, non c'ho in mano la realtà, io stesso vengo dall'altro e io devo rispondere, e la mia risposta sarà accettare di avere un principio. Allora accetto me stesso, come sono, come figlio, e accetto l'altro come padre. Il non accettare l'altro come padre, volerlo avere in mano, è il peccato originale, e in psicologia si dice il complesso di Edipo. Comunque la non accettazione di sé e della vita. Quindi io sono me stesso se dico sì alla parola che mi precede del Padre, cioè se rispondo, non se metto in questione. E l'uomo è la risposta che dà alla parola che riceve. La prima parola che ho ricevuto è la mia vita, non me la sono data io. Il senso non me lo do io. La realtà mica l'ho fatta io, la ricevo. Gli altri mica li faccio io, anche se posso violentarli in mille modi, sono se stessi. E posso entrare in relazione solo se ascolto e rispondo. E noi siamo abituati invece a non ascoltare e a non rispondere. Vogliamo interrogare che l'altro risponde alle nostre esigenze, alle nostre attese, se no lo decapitiamo, lo decurtiamo, lo aggiustiamo secondo il nostro interesse, è la verità strumentalizzata. È la verità come violenza, che pure è vera in qualcosa. È la verità di chi si pone come padre eterno. Invece siamo figli. E lo stesso padre eterno è molto diverso da come lo pensiamo, è uguale al figlio. È uno che parla e risponde ed entra in dialogo. Vedete, allora l'autorità, il potere di Gesù, così il potere di ogni testo, lo capisco se specchiandomi a questa parola mi lascio interrogare dalla parola, da quello che vedo.
Per immagini però evangeliche mi pare che si possa fare un parallelo perfetto con quell'uomo che è incapace di parlare perché non è capace di udire, non può parlare, non può rispondere perché non ha ascoltato, cioè il sordo muto, che è muto perché è sordo, non possono rispondere perché non hanno ascoltato. E Gesù risponde, è così, il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano tra sé dicendo, se diciamo dal cielo ci risponderà, perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla, perché tutti consideravano Gesù, Giovanni, un profeta.
Ecco, la domanda di Gesù riguarda Giovanni che predicava il battesimo di conversione, che è la sintesi di tutta la predicazione profetica, ma anche la sintesi, direi, di ogni verità dell'uomo che cammina in ricerca della propria pienezza. La conversione in cosa consiste? Nella disponibilità a cambiare direzione al proprio cammino, alla propria ricerca. Ora, se il potere dei sommi sacerdoti e degli scribi è un potere di violenza, di dominio, di arroganza, e loro non vogliono convertirsi, è chiaro che non capiranno mai il potere dell'umiltà, dell'amitezza. Se il loro potere è il potere dell'egoismo e non si lascia mettere in discussione, è chiaro che non capiranno mai il potere dell'amore, che poi tra l'altro tutto il potere di Cristo si sintetizza nel perdono, nel potere di dare la vita per chi lo uccide. Questo è il potere di Dio, molto diverso dal nostro. Chiaro che per capire questo dobbiamo entrare in una nuova logica e saper rispondere. La grande dignità dell'uomo è se si lascia interrogare. Noi in genere abbiamo le nostre certezze e guai a toccarcele, mentre benedetto colui che tocca tutte le nostre certezze, ci porta alla verità. E la verità è qualcosa di più grande di noi, di misterioso, che ci fa crescere, ci toglie dal guscio, ci mette in relazione, ci rende modesti, ci fa cercare sempre, ci fa cambiare posizione se è necessario, ci rende veri. E la domanda è anche astuta. Viene da Dio o dagli uomini? E Gesù con questa domanda compie il miracolo del fico, cioè li spoglia dentro per far capire la loro disonestà. E loro invece di rispondere, questo è interessante, cercano non che risposta dare, qual è la risposta vera, ma cercano di eludere la verità. Quel che a loro interessa non è la verità, è salvare la faccia davanti agli uomini e la facciata di persone giuste. E non gli ne frega niente della verità. Ciò che a loro interessa è conservare il loro potere e il loro prestigio. La verità è funzionale a questo, se no che verità è? Se non mi serve. Ed è interessante che non rispondono, riflettono tra sé, invece di dialogare fanno un monologo. E il risultato di ogni monologo, come spesso anche nelle discussioni, non è il far trionfare la verità, ma il difendere il proprio interesse. Uno che vuol difendere il proprio interesse non capirà mai la verità. Non può. È un conflitto con la verità. E questi dicono, se diciamo viene dal cielo, cioè da Dio, perché non gli avete creduto? Ci condanniamo con le nostre parole, ci condanniamo come disonesti, e noi non possiamo apparire disonesti, perché il nostro potere si fonda sul fatto che noi abbiamo credibilità, se no non c'è nessun potere. La gente ci ritiene pii, buoni, bravi, quindi non possiamo dire che viene da Dio. Ma a loro non gli interessa se viene o non viene da Dio. Interessa salvare la loro credibilità, cioè quel che a loro interessa è la loro immagine di sé. E chi si interessa della sua immagine di sé non capirà mai né sé né l'altro, tantemeno Dio. Si accontenterà dell'immagine che ha prodotto e a quella sacrifica sé, la verità, gli altri e Dio. Se diciamo dagli uomini, la folla ritiene che viene da Dio, la folla ci lincia, quindi non possiamo. Allora in nessuno dei due casi noi possiamo rispondere, perché qualunque risposta diamo perdiamo il nostro privilegio. Ecco, qui c'è da dire una cosa importante. Noi in genere pensiamo sempre di dire la verità, se no taceremmo. Proviamo a vedere sempre sotto la nostra verità che interesse c'è da difendere. Poi guardiamo se è proprio la verità. C'è nella Bibbia, in Amos 8:4-12, la più grande maledizione che c'è in tutta la scrittura, dove si dice: voi cercherete la parola di Dio, cercherete la verità, la cercherete da tutte le parti e non la troverete. Non c'è maledizione più grande che non cercare, che non trovare la verità cercandola. E poi dice il perché. Perché non la trovate? Perché operate l'ingiustizia? Uno che opera l'ingiustizia non può trovare la verità. La verità è prigioniera dell'ingiustizia, cioè del tuo interesse. Romani 1:18 dice: voi che tenete la verità prigioniera dell'ingiustizia. E poi fa tutta una serie di ingiustizie che tengono prigionieri anche le verità più palesi. Perché noi in fondo difendiamo l'interesse. E forse almeno un interesse vero va bene, invece è un falso interesse, è l'interesse dell'immagine, non della realtà. È quell'interesse che mi chiude alla verità, mi chiude alla mia verità, mi chiude agli altri, mi chiude a Dio, mi uccide come uomo, mi lascia come il fico sterile, mi lascia come il tempio, luogo di rapine, non più luogo della comunione con Dio e con i fratelli. Come vedete, questo brano fa da specchio a tante nostre ricerche della verità, perché non la troviamo. Se non siamo disposti a cambiare, non possiamo trovarla.
Piccola nota a margine sull'uso dei pronomi. didatticamente, pedagogicamente valido, no? Dire loro questi, cioè, terza persona plurale. Ecco, forse davvero perché sia efficace il Vangelo deve diventare prima persona plurale, noi. No, è valido perché rende più oggettiva la vicenda, cioè la si vede come esterna a noi, allora si diventa anche più obiettivi. Però appunto si deve ricordare quello che in qualche altra parte è detto, fabula de te narratur, il racconto ti riguarda, questo è quello che fai. Altra piccola nota, poi dico. La piccola nota riguarda il fatto di questo dilemma che Gesù pone, ma non è un dilemma per incastrare da un punto di vista dialettico delle persone, quelle persone o noi. Il dilemma che Gesù pone non è un artificio appunto del parlare, è per indicare, con sofferenza anche da parte sua, soprattutto da parte sua, perché vede benissimo come stanno le cose, che noi siamo in un vicolo cieco. Finché ci manteniamo in una certa situazione, siamo in un vicolo cieco. Il dilemma, da una parte non si va, dall'altra non si va. Ecco, vorrebbe suscitare, nel caso, proprio un'uscita da un'altra parte, che è il riconoscimento, la confessione e l'invocazione, la confessione dell'essere noi sbagliati e l'invocazione che Dio abbia pietà di noi.
Cioè, in realtà qui Gesù cosa vuole da questi?
Da noi.
E dico questi perché ci fanno da specchio meglio trattandoli come altri, poi alla fine capisco che sono io. Ecco. Gli parla del Battista, perché sul Battista, vabbè, ormai è morto, si può ragionare. La sua autorità da dove viene? In realtà loro s'accorgono che non gli interessa quel che diceva il Battista, gli interessa come uscire loro illesi da questa domanda, cioè come non rispondere. E allora Gesù vuol rivelare che noi comunque non vogliamo rispondere a nessuna domanda. Cioè è come il miracolo del fico che ha tante foglie ed è sterile. Vuol manifestare a noi che col nostro atteggiamento di domandare con tante domande pie, anche tante domande, non viene niente perché non siamo disposti a essere interrogati. E allora cosa deve fare lui davanti a questa situazione? È la situazione di cui si parla molto, si è parlato molto, del silenzio di Dio.
Rispondendo perciò a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anch'egli disse loro: neanch'io vi dico con quale potere faccio queste cose. Tu hai una ripicca? Voi non parlate, neppure io parlo. No.
Ed è bello la risposta non sappiamo, che in realtà è menzognera, perché saprebbero. Quindi c'è un'ignoranza, c'è una dotta ignoranza che è quella di chi non sa e cerca di sapere e si interroga. C'è invece un'ignoranza furba che preferisce ignorare quello che sa. Alla prima ignoranza dotta Dio si concede, perché la prima ignoranza si apre alla domanda, si lascia interrogare. C'è invece quell'ignoranza sorda, furba, di chi non ho capito quel che basta per dire che lì non bisogna chiedere, non bisogna rispondere, perché se rispondo mi comprometto. Quindi c'è il muro del silenzio. Il non rispondere alle domande fondamentali sul senso della vita, sulla conversione, sul cambiare direzione al proprio potere, al proprio agire, non è secondaria. Il restare in silenzio su questo vuol dire non rispondere a una parola precisa che mi dà la vita e restare nel potere della morte. Quindi in fondo è un modo per eludere la verità e la vita, questa ignoranza furba. La furbizia molto corta. E davanti a questa ignoranza furba, perversa, di chi non vuol cambiare, Dio invece di prendersela, di fulminare le persone, dice, neanch'io vi dico con quale autorità, non posso dirvelo. Cioè c'è il suo silenzio. Non gli resta che tacere, Dio è parola. Il silenzio della parola è la sua morte, tacerà sulla croce. La nostra maledizione di persone che non sanno rispondere alla parola, non sanno convertirsi, uscire dal male e dalla morte, diventa la sua condizione di silenzio, di parola che tace, sarà la sua croce. E Gesù tacerà proprio davanti alle interrogazioni, davanti al Sinedrio, davanti a Pilato, davanti ad Erode. Perché? Oddio, lui potrebbe anche parlare. Voi sapete che in un processo, quando uno è accusato in Israele, se l'accusato ha ragione, l'accusatore dovrebbe avere la pena corrispettiva a quella che avrebbe avuto l'accusato se fosse stata vera l'accusa. Per cui, se Gesù si fosse difeso davanti al Sinedrio, davanti a Erode, davanti a Pilato, la condanna a morte sarebbe aspettata al Sinedrio, a Erode e a Pilato, cioè a noi. Allora lui tace, portando su di sé la nostra accusa. Quindi il silenzio di Dio è potentissimo. Denuncia da una parte il nostro male, tanto forte che è il silenzio della parola, il silenzio di Dio addirittura. E dall'altra denuncia il suo bene infinito. Questo silenzio lo porta lui, nel suo silenzio, nella sua misericordia della croce. Il gesto, la parola di somma misericordia è il suo silenzio. Invece di condannarci, di accusarci, tace. In attesa che il suo silenzio provochi un nostro interrogativo come Pilato che si meravigliava perché tacesse. E allora riprenda il dialogo. Allora, quando percepiamo il silenzio di Dio, possiamo sempre chiederci, è proprio vero che lui tace, oppure sono io che taccio e non voglio rispondere? Quando la parola mi dice niente o perché io non voglio sapere quello che dice? Vedete, questo che abbiamo fatto questa sera è un brano molto fine e complesso, ma è importante perché svela il nostro modo di rapportarci con ciò che seguirà nel Vangelo, che è la parte centrale. Gesù a Gerusalemme farà qualche discussione sul potere e poi finirà sulla croce. Come fare a entrare in questo mistero del silenzio di Dio? Ecco, questo brano svela perché c'è il silenzio. C'è perché noi non vogliamo rispondere, quindi è la nostra mancanza di responsabilità, di abilità a rispondere, ed è l'invito a capire perché c'è questa. C'è perché sotto questo silenzio io difendo un mio interesse, una mia posizione, quindi non ricerco la verità, non cerco risposta, cerco solo quel che mi interessa. Ecco, davanti a questo c'è il silenzio, cioè c'è la morte. E se Dio tace, io sono come uno che entra nella fossa, perché io sono la mia risposta che do alla parola. Ecco, e penso anche che nella nostra epoca, come abbiamo già detto, contrassegnata molto da questo silenzio di Dio, c'è da chiedersi che tipo di gioco giochiamo. Chiaramente non giochiamo al gioco dell'asinello e non siamo disposti a lasciarci interpellare da questo potere di libertà, da questo potere di umiltà, di mitezza, di servizio. Allora il silenzio di Dio è qualcosa di molto grande, ci dice guarda che tu stai andando nella fossa e io sono lì con te, rispondi. Ecco, come brani sui quali sostare, potete riprendere il Salmo 28 che abbiamo pregato all'inizio, poi anche il Salmo 52 che comincia con le parole: perché ti vanti, o prepotente, della tua ingiustizia? Noi addirittura ci vantiamo del male. Anzi, chi più ne fa meglio è. Chi più è arrogante, potente, strafottente, ha successo e si vanta della sua ingiustizia. È chiaro che se ci mettiamo in quest'ottica siamo fuori dalla verità e dall'umanità. Poi dopo Amos 8, 4-12, che dice la stessa cosa a Israele: perché non troverai la parola anche se la cerchi? Perché non operi la giustizia? Perché compri il povero per un paio di sandali, eccetera. Così Romani 1, 18-32, dove Paolo esordisce ai Romani dicendo che voi tenete prigioniera la verità nell'ingiustizia. Allora anche le cose più evidenti vengono stravolte nel loro contrario. Perché c'è questa ingiustizia? Ecco, perché sotto c'è un nostro modo sbagliato di atteggiarci nei confronti di ogni realtà, compresi noi stessi e tutti i doni di Dio. Noi ci atteggiamo nei confronti della realtà nostra, degli altri, delle persone, delle cose di Dio con atteggiamento possessivo, per averle in mano. Non invece con atteggiamento di dono. Il mio io è dono, l'altro è dono, lo ricevo, non lo possiedo. Quindi un rapporto che diventi non di dominio, di potere, ma di accoglienza reciproca. Di accoglienza del proprio principio e di se stessi e degli altri che sono come me. Ecco, è questo brano, e credo che possa essere illustrato bene dal miracolo del cieco di cui parla Giovanni al capitolo 9 e che termina con le parole nelle quali Gesù dice: io sono venuto per fare un giudizio, perché chi è cieco veda e chi crede di vedere diventi cieco.
Ecco, si può riprendere il testo e soprattutto rimarcare, ulteriormente interiorizzare ciò che il testo ci ha detto.
Mi scusi, ho qualche difficoltà spesso sui salmi, in particolare quest'ultimo. Nei salmi, in particolare, quando si parla di nemici, potere, vincitori, vinti, e in quest'ultimo mi sembra, quando noi diciamo siamo giusti, siamo meritevoli, i nostri nemici, come se la salvezza non fosse un dono gratuito e Gesù non fosse venuto anche per i peccatori e magari quelli proprio per i nemici, insomma. Cioè c'è questo atteggiamento un po' severo quasi, no? Quello che mi chiedo ogni tanto.
Sì, i salmi sono stati scritti prima di Cristo e dicono una cosa molto vera: la severità, la serietà del male, dell'inimicizia che c'è. Noi invece siamo abituati spesso a trascurarle dicendo: già tanto ci perdona, già tanto è buono, e allora continuiamo a fare il male, che invece è molto male, perché è l'uccisione dell'uomo, è una vera inimicizia. Allora direi dei salmi bisogna ritenere questo e poi leggerli, è come la predicazione profetica: denuncia il male, perché il male è male, e dire che è bene è peggio, ecco, per annunciare la salvezza. E la prima condizione della salvezza è riconoscere il male come tale. Se invece diciamo no, in fondo l'ingiustizia, stai tranquillo, fai tranquillo, poco male, già tanto perdono, questa è la cosa peggiore che esista. Perché davvero non distinguere la morte dalla vita, ed esiste davvero la morte, e tutto ciò che facciamo contro la vita, esiste davvero l'inimicizia, è il fondamento dei rapporti che abbiamo, la competitività, addirittura lo poniamo come fondamento valido di rapporti. Questo è gravissimo. E allora quei salmi li possiamo leggere nella loro violenza come rivelazione della violenza reale che c'è e dalla quale bisogna pure uscire, ecco. E vanno comunque letti poi nel complesso fino a quando si arriva alla rivelazione totale della misericordia. Ma è necessario passare anche attraverso la demistificazione del male. Mentre invece oggi preferiamo dire, boh, non è poi così male, sì, torturare uno non è poi così male, fare ingiustizie non è poi così, no, è molto male. E allora questi salmi ci aiutano a capire questo, ecco, anche se non dicono l'ultima parola. Dicono la parola del Battista rispondendo alla quale entri nella seconda.
Ma nei salmi dici, vanno letti, vanno pregati, e dei salmi si deve dire che sono una grande cosa, e non si finirebbe mai di lodarli, elogiarli, perché se Dio ha voluto che lo si pregasse, per esempio ha messo sulle nostre labbra, nelle nostre possibilità, nelle nostre mani, ha messo questo insieme 150 salmi che dicono ciò che noi siamo. Per cui direi, ecco, che si può udire nel salmo che viene pregato la nostra voce di uomini, di donne. Si può sentire la voce della comunità in cui sono nati, la voce degli israeliti, e si può sentire la voce stessa di Gesù, che ha pregato i salmi. Gesù ha pregato i salmi. La forma sua più quotidiana di preghiera erano i salmi. Sul brano che diciamo? Sul brano di Vangelo.
Risposero, non sappiamo.
Tu hai detto che era un po' delicato, vuol dire che è un po' difficile. Là, va bene.
Sembrerebbe incompatibile il potere con l'essere cristiano.
Sì, e spiego, cioè potere vuol dire la possibilità di agire. Ora ci sono due possibilità di agire, c'è la possibilità di agire secondo Dio, che è agire per l'amore, per la vita, per il servizio, nella mitezza, nella verità, nella giustizia, è incompatibile col potere di morte che agisce nella falsità, nella menzogna, nell'immagine, nel dominio, nell'asservimento. Sono proprio incompatibili, sono contrari. Però sono due poteri, sono due possibilità reali che sono dentro ciascuno di noi. E distinguere i due è fondamentale, è proprio il primo discernimento spirituale, distinguere ciò che è per la vita di ciò che è per la morte, nonostante le apparenze contrarie. E capire che per sé c'è un potere, come c'è sempre stato da Adamo in poi, che è un potere di violenza, che oggi cala anche la maschera storicamente, perché ci si accorge che con questo si arriva solo alla distruzione di tutto e di tutti, è fondamentale. Ed è incompatibile con l'altro. Però esiste la possibilità dell'altro potere di libertà e di amore e di servizio. E noi possiamo impegnarci a tutti i livelli, da quello della ricerca delle varie scienze a quello della politica e dell'impegno sociale, per esercitare questo potere di vita che rende l'uomo libero. Però è importante davvero distinguere i due che sono incompatibili. Stando attenti, non per questo il cristiano si deve ritirare dalla società, dalla vita, dalla scienza, dalla ricerca, e dalla politica e da tutte le varie cose, no, si deve mettere dentro con questo potere nuovo che è di vita, questa possibilità di agire diversa, perché per sé tutto quel che c'è è neutro, non è né bene né male, anzi originariamente sarebbe bene, è l'uso che ne facciamo che lo fa buono o cattivo. Cioè tutti i beni della terra sono buoni, servono per vivere se li condividiamo, servono per ucciderci se vogliamo possederli, ne siamo possessi, diventiamo ossessi poi. Quindi è l'uso, e sono due spiriti opposti di usare le stesse cose. L'uso appropriativo e violento, che è distruttivo addirittura della cosa, oltre che delle persone, e ormai comprendiamo che la nostra violenza distrugge anche il mondo, il discorso ecologico, ma non solo, della sicurezza, la stessa scienza può distruggere il mondo oggi, oppure può edificarla. E credo che qui ormai bisogna avere la coscienza abbastanza lucida, perché la nostra epoca è davvero a qualcosa di apocalittico, nel senso bello della parola, vuol dire rivelatorio, cala il velo. Non ci si può più illudere che un certo tipo di potere giovi all'uomo. E si capisce come la storia rivela davvero il mistero di Dio, cioè solo un potere di servizio e di amore ormai salva l'uomo nella sua umanità. Quindi oggi il compito mi sembra è molto bello, interessante, è grande.
Posso dire una cosa? La domanda circa il potere, per la piccola cronaca così della ricerca, dello studio della parola, ha fatto venire in mente qualcosa che credo 25 anni fa, quando ci siamo imbattuti attraverso il Vangelo di Marco, proprio in questo discorso di potere, a lungo abbiamo discusso se si potesse usare questa parola, che oramai è inquinata, ma potere vuol dire possibilità. Ti ricordi quando facevamo Marco?
Allora preferivamo usare la parola autorità, che deriva da auge o far crescere.
Sì, non lo usavamo.
Oggi preferiamo usare potere, perché state attenti, c'è potere e potere. Perché se no si rischia il disimpegno dal potere, come diabolicizzando il potere, allora vuol dire che bisogna fare necessariamente l'economia, la politica da disonesti. No, c'è il potere di farla onestamente, anche quella.
Però è vero che l'accezione normale di potere non è proprio positiva. Vengo.
Volevo dire una cosa, a me è venuta in mente un'immagine quando si diceva la verità prigioniera dell'ingiustizia, cioè la scena di quando arrestano Gesù e uno dei suoi, forse Pietro, sfodera la spada per tagliare l'orecchio a chi lo catturava, e quindi Gesù lo rimprovera, quindi anche Gesù, quando sfoderiamo la spada per difenderlo, non è più Gesù. Quindi, perché mi sembra, almeno a me questa catechesi aiuta a vedere dove è più difficile vederlo quando sbagliamo, quindi anche quello che si diceva prima della storia apocalittica, no? Le violenze fisiche sulle persone, queste tante volte sono evidenti, mentre magari non è così evidente quando difendiamo la nostra fede che stiamo oscurando la verità.
La verità non va difesa, va testimoniata, cioè ci si perde, la difende chi ci guadagna. Se va testimoniata, è martirio la verità, la vivi, la ami, la vivi, e allora è viva. Mentre invece c'è il pericolo di testimoniare la verità dell'umiltà, della mitezza, con la violenza, non è più verità. Cioè, mentre lo fai non lo vivi, fai il contrario.
Sarebbe come insegnare la dolcezza a suono di schiaffoni, contraddittorio.
No. No, io volevo semplicemente osservare che il silenzio di Dio, secondo me, si manifesta di più non in chi cerca il potere e si comporta secondo determinati schemi, perché ha dimenticato perfino di far domande. Il silenzio di Dio, secondo me, lo sente di più chi invece, o l'avverte, cerca di o fa domande continuamente e cerca di essere in un certo comportamento, cerca di rispondere e non trova più risposte. Voglio dire che il problema, secondo me, è un paradosso, come dire, ma è la risposta di Dio. Se noi domandiamo in un modo giusto quelli che veramente cercano e non riescono più a sentire questa risposta, perché cambiamo talmente velocemente che ci sono degli altri elementi, per cui mi viene in mente che perfino Gesù ha fatto una domanda al Padre, ha detto: perché mi hai abbandonato? Non so se...
Sì, ecco, c'è due tipi di silenzio. C'è il silenzio davanti ai capi, a quelli che tengono prigioniere la verità nell'ingiustizia, ed è mediamente il silenzio di Dio davanti al male, davanti a chi fa il male, è il silenzio di misericordia. Poi c'è un silenzio misterioso di Dio davanti al giusto, e questo silenzio è molto grande, è il silenzio che sperimenta Cristo e tutti i giusti, cioè che portano su di sé la non risposta, cioè il male. Quindi c'è questa seconda forma di silenzio in cui esce il male della società, dell'umanità, ed è portato proprio dal giusto, ecco, c'è questa seconda forma. Non ne avevo parlato perché non è proprio quella del testo. Il testo parla invece di quel silenzio di chi non vuol rispondere. L'altro è il silenzio che sperimentano i mistici, ma è una cosa molto bella, anche se molto dura, nel senso che porta a una purificazione enorme. Mentre questo porta all'accecamento, l'altro porta all'illuminazione.
Volevo chiedere, aiuto, come mai c'è un diverso atteggiamento di Gesù nei confronti della gente? Cioè, in questo caso lui sta in silenzio, cioè non vuole dare risposta, chiude il rapporto con queste persone che non vogliono interrogarsi e non vogliono capire. In altri casi invece lui si arrabbia e cerca di scuotere la gente. Succede con le persone a cui lui tiene, vedi Pietro, vedi la Cananea, cerca proprio di farli ragionare, e succede in altri casi. Perché c'è questo duplice atteggiamento?
Sì, credo che questo atteggiamento sia dovuto che dove l'altro è disposto, perché gli vuol bene, a mettersi in questione, allora è anche duro. Dove l'altro non è disposto a mettersi in questione, tace. E probabilmente è proprio per non condannarlo. Perché l'altro non vuol cambiare, dovrebbe condannarlo, e lui non lo condanna. Invece chi è disposto a cambiare lo tratta anche male. Pietro lo chiama Satana addirittura. Perché sa che Pietro gli vuol bene, allora gli dice quella verità che lui è disposto ad accettare. Se uno non è disposto ad accettarla, non la dice, è una forma di grande rispetto, e contemporaneamente ti dice la vera verità, che tu non vuoi la verità.
Ma penso che Gesù abbia un profondo amore, e questo lo porta a una pedagogia che si adatta al destinatario. A seconda appunto delle persone, è un modo di voler bene che si diversifica secondo le persone. Allora si rapporta uno con il rimprovero, si rapporta ad un altro con la domanda che sollecita, con persone di questo tipo, non oso dire con questi, terza persona, con noi quando siamo in questo atteggiamento, non può che restare in silenzio. E però con il silenzio forse ci mette in una situazione di imbarazzo tale per cui, ecco, siamo snidati. Ma con un paragone, scusa, così proprio molto quotidiano, com'è che si atteggia uno? Beh, per esempio, se piove apre l'ombrello, se c'è il sole mette gli occhiali da sole, dici, ma che incoerenza! No, dipende dalla situazione, cioè, ci si adatta alla situazione concreta, no? Ecco.
Io volevo dire cosa mi è piaciuto tantissimo di questo brano, il fatto che Gesù, tante volte noi siamo assaliti da dubbi, invece Gesù è una verità reale e quindi non può dirsi diverso da quello che è. È per quello che secondo me è anche un modo diverso di rispondere alle persone, perché lui può dire soltanto di essere questo potere di amore. E se no deve stare zitto, quindi al massimo rimanda l'incontro, ma non può fare un incontro falso. E questa cosa è bellissima, perché per chi come me lo assale con mille domande, mille tentazioni, anche magari di portarlo giù in qualche gorgo di lucubrazioni inutili, così, invece di fronte c'è qualcuno che ti mette allo specchio e ti fa vedere che tutta sta roba non è niente, che aspetta, che ti calmi. E invece vedi che c'è, è reale, è quello, e non può fingere di essere nient'altro.
Ecco, credo che con queste sagge parole possiamo concludere, tenendo presente che nel nostro rapporto con Dio e con le persone, solo se ci lasciamo interrogare nasce qualcosa di vero. Non se mettiamo in questione e interroghiamo. E ogni vera interrogazione suppone proprio davvero che sia disposto ad accettare una risposta che non rientra in quel che già davo per scontato, se no non è una risposta, è una falsa domanda. Non volevo sapere nulla di più di quel che sapevo.